La parola a Paolo Pirani, segretario confederale della UIL.
Molte cose sono state dette. Devo fare una considerazione, devo dire un po' pessimista, nel senso che al di là di tutti i giudizi che sono stati espressi sulla Brunetta, chi l'ha condivisa di più, chi molto meno, evidentemente le motivazioni sono state anche qui illustrate, essa in qualche modo ha rappresentato un tentativo di discontinuità rispetto ad una pratica precedente, tentando di inverare un processo di modernizzazione nella pubblica amministrazione e un sistema di relazioni basato sulla responsabilità, sulla valutazione, sul merito. Lo dico alla luce anche di una riflessione che a mio avviso noi, almeno come organizzazioni sindacali, non abbiamo fatto, se l'abbiamo fatto l'abbiamo fatto assolutamente superficialmente, sul fallimento diciamo dell'ultimo tentativo condiviso di modernizzare le relazioni sindacali nella pubblica amministrazione attorno ai principi esattamente della valutazione, della qualità, del merito, dell'efficienza, ovvero sia, veniva ricordato prima, il memorandum. Il memorandum è stato un tentativo generoso, difficile, su cui si era realizzata una grande convergenza, era un momento, diciamo, politicamente favorevole per il mondo del lavoro per molti versi. Era un momento in cui la situazione economica era meno drammatica di quella che stiamo vivendo in questi giorni, è rimasto assolutamente lettera morta. Quindi dobbiamo capire anche i nostri limiti, il perché questo memorandum non ha avuto una sua continuità. Se forse esistano tuttora le basi materiali per consentire alla pubblica amministrazione quel salto di qualità di cui tutti rilevano la necessità, ma che poi puntualmente si realizza molto parzialmente, diciamo così, perché non è che certamente non partiamo da zero e molte cose sono state fatte. Un evidente scontro che si è perpetuato negli anni da una pubblica amministrazione considerata, diciamo, soprattutto dalla politica come una sorta di bancomat, no? C'è questa spinta verso l'allargamento della spesa pubblica per ragioni politiche, clientelari, per tanti motivi. Dall'altro lato una politica restrittiva rappresentata in primo luogo dalla Ragioneria dello Stato che tende a, come dire, mettere tutti i paletti per impedire il libero dispiegarsi della spesa pubblica in maniera tale da tenere in rotta i conti pubblici. Questo ha comportato una serie di scelte che sono state scelte a mio avviso molto devastanti sulla pubblica amministrazione, sulla composizione poi del personale della pubblica amministrazione. Pensiamo alla scelta del blocco del turnover che si è sviluppata negli anni, si è bloccato il turnover. Dopodiché si è invece contemporaneamente sviluppato un altro sistema, quello che ha portato ad un costo attorno ai 2 miliardi e mezzo di consulenze, che è la dimensione della pubblica amministrazione, alle 4.500 SPA che fanno capo alla pubblica amministrazione e via via tutte le cose che vengono puntualmente ricordate. Quindi abbiamo un corpo della pubblica amministrazione che si è invecchiato, che molto spesso si è demotivato, una pubblica amministrazione che con difficoltà ha fatto i conti con la modernizzazione anche del processo proprio organizzativo e produttivo. Pensiamo ai tentativi di informatizzazione della pubblica amministrazione, che pure sono stati fatti, che segnano anche dei momenti di eccellenza, però dei momenti di eccellenza ancora troppo a macchie di leopardo, ancora troppo distinti per aree geografiche. Ora, il blocco del turnover e un grave ritardo nella modernizzazione della pubblica amministrazione. Pensiamo, si è bloccata, per esempio, tutta la discussione sulla banda larga, no? Cioè sull'informatizzazione, che poi è la rete attraverso cui passerebbe l'informatizzazione della pubblica amministrazione, si è anch'essa tutta bloccata, per cui si fanno declamazioni, ma in realtà questa modernizzazione conosce degli evidenti limiti. Mentre è rimasto fortemente il legame tra politica e gestione della cosa pubblica. Non c'è quella distinzione tra politica di indirizzo e gestione amministrativa. È una delle basi, a mio avviso, contenute nella riforma Brunetta. Cosa fa la riforma Brunetta? Ripercorre per molti versi, anche nella distinzione tra i compiti della contrattazione e i compiti della legge, ripercorre cose che erano già state scritte, però introduce il criterio della responsabilizzazione del dirigente. Prima si diceva la pubblica amministrazione deve operare secondo criteri privatistici, la riforma Brunetta specifica cosa si intende per pubblica amministrazione individuando nel dirigente il soggetto responsabile. Sono cavoli tuoi, devi tu assumerti le tue responsabilità, decidere sull'organizzazione del lavoro, decidere sul modo di inquadramento del personale, decidere sulle sanzioni d'amministrazione e così via, i vari temi che sono indicati. È pronta la dirigenza a questa bisogna, a questi compiti? È la dirigenza libera dal controllo politico per poter svolgere questi compiti? Sono punti interrogativi che evidentemente vanno, a cui occorre dare una risposta per capire se, come dire, la riforma avrà un'efficacia o meno. Sono state stanziate risorse sufficienti, ad esempio, nei programmi di formazione sui progetti di applicazione della Brunetta stessa? Oppure la formazione della pubblica amministrazione è ancora legata a progetti preesistenti, diciamo la Brunetta? Ho evidentemente delle risposte su questo, nel senso che io vedo una assoluta impreparazione attorno a questo tema, con il rischio che è del tutto evidente che emerge dalle cose anche dette oggi. Il convegno è l'impatto sulla contrattazione. Se c'è la contrattazione c'è un impatto, se non c'è la contrattazione non c'è un impatto. C'è una responsabilità, la Brunetta individua la responsabilità del dirigente, pone la questione delle performance, ogni pubblica amministrazione deve, mi pare entro il 2011, fare i piani di performance, quindi deve indicare gli obiettivi. Su questi obiettivi si stabilisce un criterio di valutazione di merito nei confronti del personale, con criteri che noi abbiamo contestato, eccetera, ma non voglio entrare, diciamo, nello specifico di queste questioni. Il tutto si regge se c'è un meccanismo di contrattazione in atto. Sino il potere la norma Dalla Valle che è stata introdotta con la Brunetta, Dalla Valle perché è stato l'imprenditore che rispetto a un contratto di lavoro che non andava avanti, sì, Tozzi, sì, Dalla Valle le scarpe Tozzi, ma Dalla Valle è quello che ha messo i soldi, disse: beh, mentre voi discutete sindacati e datore di lavoro, io do comunque unilateralmente l'aumento ai miei dipendenti, la norma che è stata introdotta in questa dalla Brunetta, no? Dice: se non c'è, in attesa degli accordi, comunque c'è un potere sostitutivo. Anche questa legge, se c'è un sistema contrattuale in essere, se il sistema contrattuale viene bloccato, la cosa non regge, non riesce a svolgere la sua funzione. E il mio pessimismo è il fatto che poi alla fine va in crisi la stessa Brunetta nei suoi obiettivi, nelle sue intenzioni. Guardate bene, in una dimensione in cui questa legge, che doveva essere una legge per tutto il pubblico impiego, almeno nella intenzione iniziale, si è ridotta ad essere una legge per gli statali, cioè è immediatamente operativa per i ministeriali? Per gli altri comparti non è così, nel senso che la scuola dovrà decidere come l'applica. Già ci sono delle esplicite eccezioni, i ricercatori, le camere di commercio, già in questa legge. Il settore delle autonomie locali deve recepire i principi della Brunetta e declinarli come meglio crederà, quando e se lo farà. Quando e se lo farà, non perché non abbiano deciso di adire alla sperimentazione della Brunetta stessa, cosa che hanno fatto, perché non hanno ancora definito al loro interno quali sono i criteri delle stesse relazioni sindacali. Noi siamo in vacanza di un sistema di relazioni sindacali rispetto alle regioni, le province e i comuni. Non c'è più il vecchio sistema, quello del 93, la stessa ultima finanziaria riconosce l'indice IPCA, non c'è più quindi il meccanismo del salario programmato, ma gli enti